Laser.
Sono una parte di quella forza che vuole costantemente il male e opera costantemente il bene. È così che Mefistofele declina le sue generalità nel Faust di Goethe. Devo dire che è estremamente intrigante questa definizione, intrigante e seducente, e possiamo capire quindi che cosa abbia scatenato nella fantasia di Mikhail Bulgakov, il quale è un autore immediato, credo, nel cuore del lettore, ma chiede invece molta pazienza per essere declinato in una qualsiasi forma di razionalità, talmente tanta che mi verrebbe da dire lasciamola perdere la razionalità e parliamo di cuore. Parlando di cuore, devo dire che ho finito col credere alla storia complessa del Maestro e Margherita, il romanzo forse più conosciuto di Mikhail Bulgakov. A suo modo, mi sono convinta, è un teorema geometrico di rara precisione. Se Dio non esiste, non esiste nemmeno Satana. Quindi è nel pieno interesse di quest'ultimo dimostrare l'esistenza di Dio e ribadirla in una società che si professa pericolosamente atea. Sicché eccolo arrivare, Mefistofele, sotto forma di mago esperto di magia nera, Volant, approdare a Mosca in un probabile 1930 e portare il suo messaggio, la riconferma dell'esistenza di Dio e quindi della sua stessa esistenza. Ma stringiamo ancora il campo, perché non sono Dio e Satana l'oggetto della nostra liaison dangereuse, è piuttosto un quadrato inscritto nel cerchio più grande del romanzo che ci porta a ragionare su un incontro stranissimo, sconvolgente, sul generarsi di una coppia assolutamente inaspettata. E la leggiamo nelle parole testuali del romanziere. Al mattino presto del giorno 14 del mese primaverile di Nisan, avvolto in un mantello bianco foderato di rosso, con una strascicata andatura da cavaliere, nel porticato tra le due ali del palazzo di Erode il Grande, entrò il procuratore della Giudea, Ponzio Pilato. Eccolo qua, l'abbiamo portato in scena, è il protagonista del romanzo dentro il romanzo di Bulgakov, è il protagonista della storia che il maestro, con la M maiuscola, sta scrivendo. Ci siamo addentrati a questo punto nel primo corridoio del labirinto che Bulgakov ci sta preparando. Eravamo a Mosca, in pieno regime comunista, e ci siamo ritrovati invece a Gerusalemme, alla vigilia della Pasqua ebraica, al tempo dell'imperatore Tiberio. Il mese di Nisan di cui parla Bulgakov è presumibilmente il mese di aprile, presumibilmente. Dunque, primo componente della nostra relazione pericolosa è di scena e ha un gran mal di testa. Solo chi l'abbia provato può capire e vorrei dire partecipare di questo strazio che ogni minimo movimento aumenta. Si desidera solo il buio, il silenzio, l'immobilità. E invece al nostro personaggio tocca sostenere un rito usuale, noioso per lui, la ratifica di una condanna a morte pronunciata dal Sinedrio. Chi è il condannato? Il condannato, e ritorniamo a dare la parola allo scrittore, è un uomo che dimostrava circa 27 anni. Indossava un vecchio e logoro chitone azzurro, la testa era coperta da una fascia bianca con una cinghia intorno alla fronte e le mani erano legate dietro la schiena. Sotto l'occhio sinistro l'uomo aveva un grosso livido e all'angolo della bocca un'escoriazione con un po' più di sangue raggrumato. Ponzio Pilato e Yeshua a Nozri. Non so, potremmo chiamarlo Gesù Cristo, ma lasciamolo con questo nome particolare che gli ha attribuito Bulgakov. Lo stiamo vedendo in questo momento con gli occhi di Pilato. Si direbbe uno strambo vagabondo capitato in un equivoco più grande di lui e che lui stesso non riesce a spiegarsi. Le sue parole all'inizio dell'interrogatorio formale che il procuratore di Giudea fa nei suoi riguardi dicono il suo smarrimento, la sua sorpresa, il suo stupore. Io comincio a temere che questo pasticcio andrà avanti assai a lungo. È tutta colpa di chi ha scritto le mie parole travisandole, dice a Nozri. E in effetti, a ben considerare, è un pasticcio che va avanti ancora, come è vero che siamo nell'anno 2020 dell'era cristiana. Chi ha scritto e travisato le parole del povero Nozri è quel pazzo pubblicano di Levi Matteo. Un pubblicano che ha buttato via i soldi senza rimorso per seguire un vagabondo. Ma figuriamoci, chi ci crederebbe nell'avida Gerusalemme del 19° anno dell'era di Tiberio? Non ci crede sicuramente Ponzio Pilato. Questo è quello che per l'appunto passa per la testa dolente del procuratore di Giudea. Intorno a lui l'aria è intrisa di profumo di olio di rose, greve e detestabile. Il sole batte a picco sulla terrazza del palazzo di Erode e il procuratore ha un solo desiderio: sdraiarsi al buio e avere accanto il suo cane Banga, l'unico essere vivente che egli ami e da cui sia sinceramente riamato. E invece gli sta davanti questo impacciato personaggio che cerca di giustificarsi e scivola intanto sempre più sul piano inclinato della condanna. Devo dire che è veramente intrigante come il dialogo proceda per intoppi, ma trascinando il procuratore per una strada che non vorrebbe assolutamente mai percorrere. È un passaggio abbastanza sintomatico quello che riguarda i due personaggi. C'è una domanda che viene alle labbra del procuratore di Giudea e che, appena l'ha formulata, si pente amaramente di avere anche solo pensato. A quello che gli racconta Nozri, di avere parlato di una nuova era che verrà, del tempio che cadrà, che crollerà sulle sue stesse rovine perché ne nascerà un regno nuovo e verrà avanti il regno della verità, il procuratore gli domanda: ma perché vai turlupinando la gente con questa tua fola della verità? Che cos'è la verità? È una domanda abbastanza profonda, importante, anche se forse Pilato l'ha fatta senza rendersene conto. È rilevante il fatto che la domanda compare nel Vangelo di San Giovanni. È il solo a ricordare quest'ipotesi di dialogo più lungo tra Pilato e Gesù. Perché davvero Giovanni riporta questa domanda a cui però Gesù non dà una risposta. Insieme a questa domanda troviamo l'apertura del baratro che si spalanca sulla condanna a Gesù, ma Yeshua, il personaggio del romanzo di Bulgakov, invece, viene chiamato dentro la domanda del procuratore e gli risponde. La risposta è veramente sconcertante. La verità, gli dice, è che innanzitutto ti fa male la testa. Talmente male che pavidamente pensi alla morte. Ecco, la verità è molto vicina a noi, è la nostra condizione ed è il travaglio quotidiano. Il tuo mal di testa è il desiderio di avere accanto il tuo cane, la sola creatura che ami, dice a Nozri a Pilato. Questa è la verità. È un colpo di scena. La figura del vagabondo prende per Pilato un rilievo inatteso. È un medico, è uno stregone. Qualsiasi cosa sia, diventa interessante per il procuratore e comincia la diversa storia di Pilato e Yeshua. Quella che avrebbe potuto essere la diversa storia, perché qui Bulgakov è entrato nella trama del Vangelo di Giovanni e ha cominciato a tessere il suo. Diciamo che è una strana distorsione da cui germina un inatteso Pilato e una sorta di inatteso Vangelo apocrifo. Ponzio Pilato è colui che la tradizione ci ha consegnato come l'uomo che si è lavato le mani del sangue di questo giusto. Devo dire che non si dice mai abbastanza quanto abbia rilievo questo termine, il sangue di questo giusto. E come, sempre riportato nel Vangelo di Giovanni, in qualche modo Pilato abbia cercato di salvarlo, perché, dice nel Vangelo, in lui non vedo nessuna colpa. Ma questo accenno sparisce subito nel Vangelo, mentre per il maestro che sta scrivendo l'incredibile storia accaduta nel mese di Nisan a Gerusalemme, si apre una sequenza più lunga, un intreccio più complesso che tiene insieme questi due caratteri incontratosi in modo così imprevisto. Per un momento Pilato sa cosa fare e formula la risposta da mandare al Sinedrio. La leggiamo testualmente perché è il programma che mette al sicuro Pilato. Ecco cosa doveva fare. L'egemone ha preso in esame la pratica del filosofo vagabondo Yeshua, soprannominato a Nozri, e non vi ha riscontrato gli estremi del reato. In particolare, non ha trovato il menomo legame tra l'attività di Yeshua e i disordini avvenuti da poco a Gerusalemme. Il filosofo vagabondo è un malato di mente, per cui il procuratore non conferma la condanna a morte di Anozri emanata dal piccolo Sinedrio. Ma considerato che i pazzeschi discorsi utopistici di Anozri possono causare disordini a Gerusalemme, il procuratore esilia Yeshua da Gerusalemme e lo confina a Cesarea sul Mediterraneo. Guarda caso, proprio nel luogo di residenza del procuratore. Ecco, qui comincia per Pilato la storia che lo potrebbe portare davvero ad essere altro da quello che noi conosciamo da lui. Ad avere salvato questo strano vagabondo che in realtà non potrebbe fare nulla di male nella città e portarlo con sé perché il mal di testa gli è passato parlando con quest'uomo, con questo stregone, con questo medico, con questo filosofo. Ma ahimè, Pilato è condannato a condannare Anozri. E qui la grande paura, la soggezione a un potere più forte, quello che sta a Roma e alla faccia sgradevole, deforme di Tiberio, l'imperatore, lo condannano a scegliere. Il volto di Anozri sotto gli occhi di Pilato si trasforma e a sua volta si riconferma in quello di Tiberio. È una sorta di sgomento che prende Pilato. Pilato ha paura e rinuncia. Fin qui ha cercato di controllare il discorso del Sinedrio, ha cercato di contrastarlo, ma non c'è stato modo. A questo punto Pilato è condannato così come è condannato Yeshua. Quello che non ci aspetteremmo e che è il vero sconvolgimento di questa narrazione è il coinvolgimento che a questo punto ci avvicina umanamente al terribile procuratore di Giudea, quello che ha avuto paura del potere di Tiberio e non ha osato liberare questo pazzo sconclusionato, che poi ha dovuto anche perdere la sua partita con Caifa, che gli ha chiesto con freddezza di liberare Barabba, un sobillatore assassino, per lasciare andare a morte il vagabondo. Il vagabondo va a morte e le sue ultime parole, dette sulla croce, sono un sigillo veramente drammatico. Tra i vizi umani, il peggiore è la codardia. Come devono suonare queste parole alle orecchie di Pilato quando gliele riferirà la gente a Franio e quanto lo tormenta l'impotenza di cui ha dato prova? È importante pensare al timbro di queste parole. Yeshua le ha pronunciate dall'alto della croce senza voler giudicare, senza rancore nei riguardi di Pilato, ma con un profondissimo rammarico, il rammarico di chi constata la debolezza del genere umano, la sua fragilità, la sua vigliaccheria. Da qui in poi, Bulgakov comincia a costruire una scena che i Vangeli non conoscono. Cos'è di Pilato, ora che il vagabondo senza colpa è in croce? Non gli rimane che una scelta molto limitata e molto frustrante, la vendetta contro chi ha venduto e denunciato a Nozri. E allora la narrazione diventa una sorta di danza orientale lenta e seducente, un gran gioco di parole che nasconde abilmente la verità. Il gioco di parole è nel dialogo che si svolge tra Pilato e Afranio, il suo agente segreto, figura strana, inquietante, che si aggira come un'ombra per le stradine della città e che sa esattamente, senza che gli venga detto in esplicito, quello che il procuratore vuole. Ha una vittima da perseguitare e una vittima da colpire, il giovane bellissimo Giuda di Kiryat, che viene trascinato da una donna verso la trappola mortale che gli è stata tesa. Lì, nel giardino di Getsemani, si compie, per volontà di Pilato, la vendetta. Giuda di Kiryat viene assassinato nell'orto, ma la voce popolare, ben guidata, ben condotta dall'abilità diplomatica e dalla sottigliezza di Afranio, dirà che si è ucciso, vinto dal rimorso. È un ricamo di insinuazioni e di parole al miele che riesce ad inventare il maestro per raccontare come è stata ordita questa morte, come è stata tramata, come appartiene a questo mondo inquietante, soprattutto inquietante per il procuratore di Giudea, di questa società ebraica che lui non conosce e che lui non capisce. È rimasto solo Pilato nella notte che segue alla morte di Yeshua sulla croce, a meditare su quello che gli è successo. A meditare in una notte di luna, nella luna piena, nell'inquietudine che accompagna questa notte insonne, il procuratore di Giudea rivede davanti a sé, risente ancora le voci del vagabondo, immagina in maniera del tutto inusitata di continuare con lui quel principio di colloquio che era stata la sorpresa, il piacere, l'inattesa possibilità di parlare con un uomo, di aver incontrato un uomo. Ma quest'uomo è stato perduto dalla vigliaccheria di cui il procuratore ha dato prova. Guardiamolo bene questo Ponzio Pilato, su cui torneremo attraverso un piccolissimo racconto di Anatole France, scritto nel 1902. Ma vediamolo invece adesso, negli occhi di Bulgakov. È un uomo esulcerato. Lo sguardo torbido con cui si guarda intorno, a fatica, è il segno della sua stanchezza morale profondissima. Ma c'è una cosa che non ci aspetteremmo mai da questo Ponzio Pilato, ed è il tempo della riflessione è il tempo assolutamente inatteso della nostalgia, perché nell'incontro con Yeshua si è aperto e si è allacciato un filo che ha legato in modo così inusitato il procuratore di Giudea al suo interrogato, tanto che a questo punto lui stesso farebbe qualsiasi cosa per salvarlo. A un certo punto gli aveva detto durante l'interrogatorio: su questo filo è appesa la tua vita. E la risposta di Yeshua era stato: solo chi ha teso questo filo lo può spezzare, lasciando il procuratore con lo stupore, con la domanda di chi mai avesse potuto tendere questo filo. E il filo teso è il filo dell'immortalità, un'immortalità che diventa un tormento per il povero procuratore rimasto solo. Vediamo che cos'è la sua fatica, l'angoscia che lo accompagna in questo momento in cui è, come dire, rimasto solo. Ecco, per esempio, non aveva avuto paura l'attuale procuratore della Giudea, allora tribuno della legione, quella volta che nella Valle delle Vergini, quando i germani infuriati avevano quasi dilaniato il gigantesco ammazzatopi. Ma per carità, filosofo, possibile che tu, con la tua intelligenza, possa pensare che per causa di un uomo che ha commesso un delitto contro Cesare, il procuratore della Giudea si rovini la carriera? Sì, sì. Gemeva e singhiozzava nel sonno Pilato. Certo che se la sarebbe rovinata. Al mattino non l'avrebbe fatto, ma adesso, di notte, soppesato tutto, era pronto a rovinarsela. Era pronto a tutto, pur di salvare dall'esecuzione quel pazzo sognatore e medico completamente innocente. «D'ora in poi staremo sempre insieme», gli diceva in sogno il lacero filosofo vagabondo, comparso non si sa come sulla strada del cavaliere Lancia d'Oro. «Non ci sarà l'uno senza l'altro. Se parleranno di me, parleranno subito anche di te. Di me, trovatello, figlio di genitori ignoti, e di te, figlio del re degli astrologi e della figlia del mugnaio, la bellissima Pila». «Sì, non dimenticarmi. Parla di me, figlio dell'astrologo», pregava in sogno Pilato. E avutane assicurazione, a un cenno del capo del mendico di Ensarid, che gli camminava accanto, il crudele procuratore della Giudea piangeva e rideva dalla gioia nel sogno. Tutto questo era bello, ma tanto più orrendo fu il risveglio dell'egemone. Banga ringhiò la luna e la scivolosa strada azzurra che pareva lisciata con l'olio sprofondò davanti al procuratore. Egli aprì gli occhi e la prima cosa che ricordò fu che l'esecuzione era avvenuta. Siamo di fronte a questo strano sentimento in Pilato, il sentimento che prende origine da questo momento in avanti, la nostalgia. L'anima di Pilato è distrutta dalla nostalgia e la coltiva come se fosse rimasta la sua ultima speranza. È Satana stesso che ce le dà la conferma. Lui c'era, Satan, in quel mese di Nisan sulla terrazza del palazzo di Erode arroventato dal sole. Lui c'era e può testimoniare che quel che si sono detti Pilato e Yeshua ha cambiato per sempre la vita del procuratore e gli ha messo nel cuore quell'infinita nostalgia. Infinita è l'aggettivo giusto, perché in questo modo anche Pilato è entrato nell'eternità. E da allora, solo con il suo cane, nelle notti di plenilunio non può più dormire. È tormentato del rimorso, è tormentato dal desiderio, ma soprattutto è tormentato da quello che ha perduto per vigliaccheria. Ha perduto la misura dell'infinito, la misura dell'immortalità che lo tormenterà per tutto il tempo della sua esistenza e per un tempo ben più lungo della sua esistenza, oltre la morte. La storia di questo legame tra i due non è altro che un gioco letterario e ha uno spessore. La parola che corre sotto traccia e chiude l'invenzione del maestro è la parola perdono. Chi gliel'abbia concesso non è più nominato. È uscito dalla scena, anche se è rimasto lì come un tempo d'attesa infinito, ed è lo scrittore il tramite di questo perdono. È lui che lascia libero il suo personaggio e in questo c'è davvero il piacere di Bulgakov nella costruzione dell'invenzione, il desiderio di essere lo strumento terreno di questa misura dell'infinito che accompagna Ponzio Pilato verso il suo destino. Il suo destino è la ricongiunzione con il filosofo perduto nella notte tra il 14 e il 15 del mese di Nisan. Parlavo prima del racconto brevissimo di Anatole France, un passaggio che ha un significato davvero comparativo con la storia che ha inventato Bulgakov. Vorrei leggere la parte finale di questo piccolissimo racconto, anche perché è estremamente evidente quanto la figura di Ponzio Pilato sia stata d'utile per la letteratura e per l'invenzione narrativa. Ma l'esiliato di Tiberio non ascoltava più il vecchio magistrato. Vuotava la sua coppa di falerno, sorrideva a una qualche immagine invisibile. Danzano con tanto languore le donne di Siria. Ho conosciuto un'ebrea di Gerusalemme che in una bettola, nella vara luce di una lanterna fumosa, su un logoro tappeto, danzava levando le braccia e agitandole a far suonare i cimbali. le reni inarcate, la testa rovesciata e come tirata dal peso della sua folta chioma rossa, gli occhi annegati di voluttà, ardente e languente, flessuosa, avrebbe fatto impallidire di invidia Cleopatra stessa. Amavo le sue danze barbare, il suo canto un po' rauco e insieme dolce, il suo odore di incenso, il suo vivere trassognato. La seguivo dovunque. Mi confondevo alla vile ciurmaglia dei soldati, dei saltimbanchi e dei pubblicani da cui era circondata. Un giorno disparve e non la rividi più. La cercai lungamente nei vicoli malfamati e nelle taverne. Era più difficile fare a meno di lei che del vino greco. Qualche mese dopo che l'avevo perduta, seppi per caso che si era unita a un piccolo gruppo di uomini e di donne che seguivano un giovane taumaturgo della Galilea. Si faceva chiamare Gesù il Nazareno e fu crocifisso, non ricordo per quale delitto. Ponzio, ti ricordi di quest'uomo? Ponzio Pilato aggrottò le sopracciglia. Si portò la mano alla fronte come chi vuole ritrovare un ricordo. Poi, dopo qualche istante di silenzio, Gesù, mormorò. Gesù il Nazareno? No, non ricordo. Ecco, penso che questo ci dica la differenza sostanziale tra la vena di follia che alimenta la cultura russa e di cui Bulgakov è un portatore di assoluta grandezza e la razionalità di quello francese. Sarebbe bello poter aprire un dibattito fondato sulla diversa storia di queste due culture, ma questa diversa interpretazione di Ponzio Pilato, tormentato dalla nostalgia da una parte, totalmente dimentico dall'altra, ci dice praticamente tutto.